Allora, bentornati o benvenuti in questa nuova puntata di Podcastant con Ercole Capuano, Francesco Pipitone, Francesco Sigiani e Gastani.
Buonasera.
Buonasera, buonasera.
O buongiorno.
Buonasera. O buongiorno o quello che è. Bentornati, ben ritrovati.
Si chiama Podcastant, esatto. Sostanzialmente perché non siamo capaci di fare un podcast, noi lo sappiamo.
Ne siamo più che consapevoli.
Che non riusciamo a parlare con un microfono davanti a dire cose serie.
Sì.
E quindi podcast, cioè. In pratica è il podcast che non c'era, che era meglio che non ci fosse.
Però noi lo facciamo perché non abbiamo un cazzo da fare.
Perché alla fine, come disse un vecchio saggio, se il podcast non ci fosse stato, l'avremmo dovuto inventare.
Che schifo di sigla.
Penso
che
la schifo di podcast.
Oh, allora, oggi di che parliamo?
Oggi parliamo dei videogiochi. Perché? Perché no? È la risposta più scontata a questa domanda. Per questo abbiamo come ospite il nostro caro Gastani, barra Michele, barra tutti i nomi che gli sono stati attribuiti nel corso della sua vita. Ma non ce ne frega niente, andiamo al sodo. Quindi... Signor Gastani, signor Michele, partiamo con la domanda, visto che l'altra volta siamo partiti con questa domanda a tema supereroi, partiamo con questa domanda scomoda subito a tema videogiochi. Quindi qual è il tuo videogioco preferito? Il vostro? Scusate, è prevedibile ma andava chiesto.
Routine ormai.
Vai.
In realtà non è neanche la più scontata, perché ce ne sono tante di altre domande scontate. E poi dopo le faremo, penso. Videogioco preferito è difficile, soprattutto se ne hai giocati tanti di videogiochi nella tua vita, da quando hai 5 anni, tipo. Quindi è un po' difficile, perché c'è anche il fattore...
emotività.
Esattamente.
Infanzia, comunque, esatto, anche emotività. Direi negli ultimi tempi è il gioco che mi è piaciuto di più, che mi ha preso proprio emozionato fortemente, è stato proprio Dark Souls.
Avevo in mente anch'io nella mia lista di nominare quel capolavoro di gioco.
Io non ci ho mai giocato.
Io nemmeno. Però ho un amiibo di Solera a casa che me l'ha regalato, mai aperto.
Ma veramente?
Sì.
Ma sei pazzo, non lo sapevo.
Mi hanno regalato l'amiibo, però io non ho il gioco, non ho Dark Souls, quindi come cacchio lo uso?
Effettivamente non ha molto senso.
Vabbè, però è un regalo, non dici mai di no.
Io ho da ridire, però va bene.
Andiamo avanti.
Francesco?
A me? Allora, io come Gastani... Mi vabbè che l'ho fatta io la domanda, anche se me l'aspettavo da qualcun altro, però comunque mi ero già provato a preparare una risposta che purtroppo non può esistere, perché per chi come me e Gastani ha giocato veramente tanti giochi, credo che nella mia, perché è una lista, è una top 5, top 10, top 20, cioè non può esserci il gioco preferito. Credo ci sia Black Ops 1, Call of Duty Black Ops 1, perché mi ci sono distrutto da piccolo, la storia la sapevo e probabilmente la so ancora a memoria.
Io ho rovinato il disco.
No, io ho i gioconi craccati sul computer, GTA San Andreas, e sono i giochi della mia infanzia questi, perché ultimamente mi sto smangiando di Sea of Thieves in una maniera assurda, però credo proprio dei gioconi... da PC questi qui, e poi il resto sulla DS, tipo Super Mario 64, anche se era per il Nintendo 64, e Mario Kart molto probabilmente, insieme a Super Mario Bros. Cioè proprio andiamo sul classico, sui giochi che c'hanno i coglioni enormi.
Vabbè, ma da piccolo tre erano i giochi che potevi, cioè tre erano le vie che potevi intraprendere: Mario con la Nintendo, con la Sony Crash,
minchia, esempio, Crash Bandicoot. Ma mi stavo scordando il top, che pure su quello mi ci sono devastato.
E invece con la Microsoft
Halo probabilmente
o Gears of War, dipende pure da quando ci hai giocato.
Esatto, e questa è un'altra cosa da tenere in considerazione, è il quando tu giochi ad un gioco. Tornando quindi sempre su Dark Souls, io ho giocato appunto la Prepare to Die Edition che mi ha regalato il qui presente Gastani, che ringrazio ancora. Però la prima run che feci non mi appassionò molto. Nel senso, è un giocone difficile, difficile, difficile. E sul computer dove lo giocavo non girava neanche benissimo. Questo probabilmente ha contribuito a non farmelo piacere più di tanto. Ma poi, quando sono andato a rigiocarlo da un computer migliore e un po' di tempo dopo, con magari anche un mindset diverso, l'ho amato. Anche se della trilogia, almeno dei Dark Souls, ho giocato solo il primo e il terzo. Il secondo me l'hanno sconsigliato perché dicono che faccia cagare, e sinceramente anche a me, dalle mie prime impressioni, non mi è piaciuto più di tanto. Ma tra i due ovviamente preferisco il terzo, che l'ho finito e mi ha fatto devastare veramente, per il livello di lore complicatissima che mai ho capito e probabilmente mai riuscirò a capire appieno, e per il paradiso grafico che è quel gioco, ma neanche tanto proprio dalla grafica in sé, ma proprio da come sono composti i paesaggi, il livello di dettagli, è veramente veramente bello, secondo me.
Invece l'altro Francesco?
Ah beh, chi mi conosce bene sa già la mia risposta, però per chi non mi conosce, la saga di Zelda, in particolare Zelda Ocarina of Time, più per, come ha già menzionato Gasta, per un discorso di uno, di affetto, due, di infanzia, e anche perché è stato uno dei giochi più difficili che abbia mai giocato, ma non di difficoltà in sé del gioco, ma di quello che in un certo senso ci girava attorno, perché essendo che il gioco era per Nintendo 64 e in Italia non avevano i diritti per poter tradurre i giochi in italiano, adesso non so però bene la situazione quale fosse, tutti i giochi da Nintendo 64 erano in inglese. Di conseguenza giochi come Super Mario 64, Zelda Ocarina of Time o il leggendario Ispro, ma do Ispro, che è praticamente il FIFA della Caritas, però che non aveva i diritti, di conseguenza i giocatori non potevano comparire col loro vero nome, quindi utilizzavano nomi falsi. Per esempio Baggio si chiamava Peggio, oppure Pagliuca, Bagleuca, vabbè, vibes.
Vabbè, come Pessi.
Veramente, vabbè, ma lei con le squadre, diciamo. Lei invece Piemonte con Calcio. Tutti i giocatori.
Il Piemonte Calcio, signori.
Quello è FIFA.
Veramente?
Sì.
Ah, no, è vero, perché si chiamava tipo Real Black and White, una roba del genere, su PES allora.
Sì, no, insomma. Milano Rossonera e l'altro.
Milano Rossonera.
Ti giuro.
E insomma, quindi essendo che i giochi non erano tradotti, io e mio fratello, che eravamo piccoli, dovevamo sbatterci, prendere un vocabolario enorme e ogni side quest leggere le parole che non sapevamo, andare a tradurre, cioè abbiamo fatto un lavoro di traduzione fai da te praticamente. E insomma, poi rigiocarlo da adulto, che già l'inglese lo sai meglio, rigiocare la remastered su 3DS, per fortuna in italiano, è comunque sempre un tuffo nel passato. Poi se ti devo parlare di altri giochi, adesso sto rigiocando Assassin's Creed, una versione della Switch dove c'è sia il 4 che il Rogue, che temporaneamente sono, diciamo, prequel e sequel. E il tuo invece?
Io non gioco dal 2013 seriamente. Quindi sono rimasto un po' indietro coi tempi. Ma a me piacciono le cose tamarre, quelle cafone belle. Quindi io sono un appassionato del di tipo? Call of Duty. Call of Duty. Ti prendo un fucile e spari a tutti.
Ah, ok, quindi lui proprio gli FPS più
però se si parla di tamarraggine pure GTA.
Infatti io pensavo tu mi
GTA avevo GTA. Avevo GTA 4 con i trucchi. Esatto. Io armi infinite.
Io qui volevo arrivare i GTA, che sono, ragazzi, un gioco conosciuto,
ragazzi,
penso,
Red Dead Redemption 1 con i trucchi.
Aspetta, quello è purtroppo un gioco che non ho mai toccato, non so purtroppo nemmeno di che parlo.
Però
io l'ho finito.
Volevo arrivare qui perché i GTA, perché sono conosciuti probabilmente e purtroppo, anche se sono entrambi bei giochi, però
purtroppo?
No, nel senso, sono anche troppo conosciuti rispetto ad altri bei giochi della Rockstar come Red Dead Redemption. Il 2 mi ha fatto impazzire, anche se non l'ho purtroppo giocato, perché serve un carro armato solo per accenderlo quel gioco. Però i GTA, che appunto sono molto conosciuti, secondo voi, per essere goduti al massimo, sembrerà scontato ma non lo è, perché c'è chi va in disaccordo su questa cosa, trucchi o no?
Ovvio che
io
no.
Mi diverto, io no. Mi diverto troppo con i trucchi, ragazzi.
Ecco, vedi,
allora,
io anche,
se parli
me...
di divertimento, allora, voglio dividere tra divertimento e goduria, perché se parli di divertimento, ovvio che uno va sui trucchi, perché se vuoi cazzeggiare e vuoi essere letteralmente il dio del tuo mondo, anch'io mi divertirei un sacco con i trucchi, mentirei se dicessi che non li ho mai usati. Però se parli di goduria, proprio riuscire a superare un livello, magari anche in un gioco settato a un livello più difficile rispetto al normale, là proprio te lo godi il momento. Invece se facessi una cosa con i trucchi, è un po'...
Io sono infame, cioè io mi divertivo a mettere i trucchi proprio per fare le missioni. Cioè io, per me GTA senza trucchi non è GTA. Cioè io sono cresciuto con la ruota delle armi sempre piena. Cioè io non mi dovevo mai fare il problema di ricaricare. Non dovevo mai farmi il problema di morire. Sarò stato arrestato 2 volte su GTA e ci gioco da anni, cazzo. Cioè, capito? È quello il senso. Io non riesco a giocare... Almeno non è vero, perché il 5 la storia l'ho fatta praticamente metà senza trucchi, poi mi sono rotto il cazzo e cazzeggiavo per fatti miei e mi rimanevano, ops, rimanevano le armi, rimanevano i soldi, però cioè io da piccolo, e la cosa che mi inquieta è che di recente avevo pure riprovato a giocare a GTA San Andreas e me le ricordavo ancora a memoria. Cioè i trucchi dei set delle armi, mai ricercato, il carro armato, il jet... Io me li ricordo ancora a memoria, quando i trucchi non erano ancora non erano ancora sì abbastanza semplici, cioè tu dovevi andare sul sito, che c'era sempre lo stesso sito, e o te li scrivevi o ti stampavi la pagina. Io avevo la stampante, quindi mi stampavo la pagina e poi...
Ma io
le
ho scritte tutte a mano.
No, quello è un altro genere di esperienza che purtroppo non ho mai fatto. L'ho visto fare...
No, io sempre a mano.
E io mi ricordo che cioè praticamente li scrivevo senza guardare, era diventato un riflesso. Appena uscivo dall'ospedale che ero morto, subito c'avevo le sequenze in testa. Cosa che però si è andata a, diciamo, a cancellare, va? Si è andata a perdere con GTA 4, che pure mi ci sono distrutto, dove invece dovevi chiamare dei numeri di telefono che ti rimanevano nella rubrica.
E meno male.
E meno male, sì sì, assolutamente. E quindi già là era più semplice usare i trucchi. E poi nel 5, che l'ho giocato quasi tutto praticamente col controller, tranne l'online, ci gioco sempre col mouse e tastiera perché mi trovo meglio. E poi nel 5 invece mi sa che si è tornati di nuovo ai codici da tastiera, invece controller, le solite combinazioni di tasti. Che mi stanno portando a pensare ad un altro genere di giochi che non abbiamo per niente trattato, del quale...
Aspetta, chiediamo prima a Gast.
Ah, sì. Ma l'ha già detto Gastani.
No, io penso, riguardante i trucchi, semplicemente che sì, potrebbero approfondire l'esperienza di gioco, ma perché semplicemente ti aprono un modo di vedere diverso. Cioè, nel senso, vediamo come riesco a fare questa missione usando questi oggetti che magari normalmente non potrei usare, però con dei trucchi che non sono necessariamente dei vantaggi, potrebbero anche essere degli svantaggi in alcuni giochi. Vediamo come riesco a completare questa missione in questo modo. E quindi è un, diciamo, è un, una missione, ne fai 1000 praticamente. Però poi se tu usi i trucchi in maniera, come posso dire, pigra, cioè nel senso voglio finire il gioco subito, metto tutto quanto al massimo, vita a 1100, 300 armi tutte diverse, quella è un'altra cosa, sei pigro tu, vabbè, ma sono stili di gioco differenti, ognuno certo. Gioca come
a me piace fare Dio in GTA, poi
a me piace fare Dio e basta,
esatto. Lo sappi. Comunque il fatto delle combinazioni di tasti mi hanno portato a pensare a giochi picchiaduro o comunque
Mortal Kombat,
esattamente.
Mortal Kombat. Ragazzi, Justice League contro Mortal Kombat.
Sì. Madò, io ce l'ho per Wii quel gioco, fa paura.
Allora, io c'ho Injustice e io in Mortal Kombat li ho iniziati a giocare letteralmente 2 anni fa. Io prima di allora non avevo mai toccato un Mortal Kombat, forse a qualche fiera, ma si parla sempre di... Ma qual è la cosa? Tu devi sapere che io da piccolo, solo da piccolo, ora non succede più perché ormai me li compro i giochi che voglio, però da piccolo facevo questa cosa, e ve lo giuro, e probabilmente anche altre persone la fanno e l'hanno fatta. Quando mi piaceva un gioco, io vivevo su YouTube e mi massacravo di video di quel gioco così tanto da essere... tra virgolette soddisfatto, come se lo stessi giocando o se l'avessi giocato. Cioè, e questa è una cosa che ho fatto con Just Cause 2, con GTA 5 quando uscì ai tempi, perché adesso ci gioco, ma quando uscì io non ce l'avevo e soprattutto non avevo nulla sul cui l'avrei potuto giocare, e quindi la storia io, prima di finirla effettivamente in vita reale, io in mente mia l'avevo vista così tante volte che era come se l'avessi giocata più volte. O magari anche con, che ne so, appunto con i Mortal Kombat, mi vedevo tutta la lore, tutti i video dei combattimenti, ma una cosa che facevo di continuo e ogni tanto faccio ancora adesso è vedermi le compilation di tutte le cazzo di Fatality. Mamma mia che belle,
sono bellissime,
sono magistrali, sono incredibili. E quando comprai il mio primo Mortal Kombat, che fu l'X, anche con alcuni DLC se non sbaglio, mi ricordo che la storia me la sono divorata e mi ha fatto impazzire, ma una cosa che amavo era giocare contro gli amici e distruggerli, umiliarli con le fatality o essere umiliato, perché faccio cagare nei picchiaduro. Ero bravo con Aaron Black, ma poi ho fatto cagare in generale.
E mo ve lo chiedo, aspetta, però prima dico questo. Io purtroppo, allora, sono iniziato bene con i Mortal Kombat, ancora una volta con la Nintendo 64, perché diciamo in un certo senso l'ho ereditata da mio padre, e ho brutti ricordi d'infanzia perché mio padre mi faceva il culo e continua a farmi il culo su quel gioco con Liu Kang. E no, ti giuro, è un mostro mio padre a quel gioco. E mo questa domanda vi voglio fare: personaggio preferito di Mortal Kombat?
Che è diverso dal main, attenzione, perché io ti stavo per rispondere Aaron Black, però poi ci ho pensato, è il mio main, è il personaggio che mi piace di più da giocare, ma...
Ma di solito il main è anche il tuo personaggio preferito.
Allora no. Ti direi Aaron Black al primo posto. Cioè, Aaron Black mi piace. Allora, Aaron Black mi piace per il moveset che ha, per le mosse che può fare, e come stile mi piace, è bello. Ma in realtà il mio preferito è sempre stato Sub-Zero, sempre.
Anche il mio, è fighissimo.
Però siete stronzi.
Però non, cioè io non uso mai Sub-Zero.
E infatti, capito, è quella la cosa, cioè mi piace.
Io uso Baraka fuori le lame di cattiveria.
Ti smangia il cervello. Che poi io tra l'altro c'ho pure l'11. Sai qual è il bello di avere un computer di merda? È che io ho preso Mortal Kombat 11 ad un prezzo, non era day one, però insomma era molto vicino alla data di uscita, e l'ho preso ad un prezzo stracciatissimo e ci ho giocato una volta, perché il mio computer dopodiché ha preso fuoco praticamente, e io l'ho disinstallato, ho detto a mai più rivederci. Però lui sta lì. Io sono contento perché lui è lì, ma non ci gioco, però sta lì. Non lo posso toccare, se lo guardo il computer si spaventa e si spegne.
Tornando al discorso di prima, perché secondo voi il main non è sempre quello preferito? Cioè, allora, se tu utilizzare un personaggio, in base a cosa lo devi utilizzare? Voi, non tu.
Alla tamarragine.
Ecco, non lo sapevo. Secondo me,
perché per esempio molte persone vanno anche in base alle tier list. Per chi non lo sapesse, le tier list sono praticamente delle classificazioni, ovviamente in competitivo, di un personaggio che va ovviamente dal più scarso al più forte, e generalmente i main sono sempre presi tra i più forti. Quindi voi considerate questo, o come ha detto Ercole, la damarragine, la bellezza?
Allora vedi, in realtà la risposta alla tua domanda credo tu l'abbia data già nella spiegazione, perché il main solitamente, e dico solitamente, è sempre il personaggio che tu usi di più e scegli perché è comodo da usare per te, è magari anche facile da usare per te ed è forte, con il quale tu vinci. È il personaggio scelto dal punto di vista tecnico, cioè nel senso, io con questo personaggio in qualsiasi tipo di gioco, anche una classe può essere magari in giochi tipo più FPS, però il main solitamente è il personaggio che ti fa vincere, con il quale vinci e che con il quale sei più bravo, mentre il personaggio preferito lo scegli perché ti piace, perché magari ha una storia bella o semplicemente ti piace il personaggio, è più dal punto di vista umanistico, tra virgolette, cioè nel senso dal punto di vista umano, non umanistico, scusate, cioè lo scegli perché cazzo, ma sto qua ha fatto un monologo assurdo, mi è piaciuto, oppure anche solo esteticamente ti piace, dici madonna è bello, ha dei bei vestiti, ha dei bei comportamenti, cioè lo scegli perché è il tuo preferito. Quindi la differenza è questa: main ci vinci a livello competitivo, a livello tattico ti piace perché lo sai usare, ma è solo fine alla vittoria tra virgolette. Invece personaggio preferito è quello che dici minchia è bellissimo, mi piace a livello caratteriale e tutto. Credo siano queste le differenze, almeno secondo me è così.
Allora, dal mio punto di vista, per me le due cose combaciano. Cioè, io nei giochi picchiaduro il mio main è solitamente, anzi sempre, il personaggio che mi piace prima di tutto. Perché se per esempio, adesso faccio un esempio stupido, prendiamo l'esempio di Mortal Kombat, che ne so, Noob Saibot è il più forte da utilizzare dal punto di vista competitivo e tecnico, però a me non piace. Allora da là non è che sono tanto portato a utilizzare quel personaggio, ma di più un personaggio che mi piace utilizzare, che non è sempre il più forte. E a me un po' dispiace che molte volte i main delle persone siano sempre i personaggi più forti, perché non lo so, secondo me ci perdi un pochino di godibilità del gioco. Ovviamente se parli dal punto di vista competitivo è tutta un'altra cosa, però in generale...
Sì, dipende,
dal mio punto di vista,
dipende anche da che gioco è e da che videogiocatore sei tu, cioè da sì, come infatti. Tu lo giochi un gioco, perché è ovvio, magari ci sta quello, il tryhard, che vuole solo vincere, vuole solo finire il gioco.
E quelli
e
sono
poi
brutti,
c'è quello,
secondo me, non ti
e poi c'è quello. Dipende dal gioco che stai giocando, perché se tu mi vai a tryhardare un Left 4 Dead, scusate, un Left 4 Dead, un The Last of Us, mi vai a tryhardare un... che ne so, un gioco con una bella storia, sì, lì ci vai a perdere indubbiamente, almeno come prima run, come prima volta che tu giochi ad un gioco, non puoi fiondarti subito alla fine, perché non te lo godresti, penso che siate tutti d'accordo. Mentre...
No, è come vedere un film e andare direttamente al finale.
Esatto,
o vederlo tipo della velocità.
Esatto, stavo per dire questo, vedertelo sì, in per due. Mentre un gioco magari più competitivo già un pochino ci sta il tryhard, però è sempre una categoria di videogiocatore che non è molto amata. E quindi vi faccio questa domanda: che tipo di videogiocatore siete voi?
Partiamo dall'ospite, Gast.
Esatto.
Io direi dipende anche dal gioco, perché comunque...
Vabbè, nel senso, lo so che dipende dal gioco, però... Fai un esempio, se riesci.
Tipo FPS. Hai detto che Dark Souls è il tuo gioco preferito. In Dark Souls che tipo di videogiocatore sei?
Allora, è normale che la prima volta, almeno per le persone che comunque si vogliono godere i giochi, è normale che la prima volta cercano di appunto godersi il gioco e stare attenti a ogni dettaglio. Quindi magari la prima volta che ci giochi sei più portato a stare attento anche alle cose più piccole del gioco, Invece poi una volta finito dici ok, adesso o rifaccio la stessa cosa più velocemente, quindi è una sfida per me se vedo se riesco a finire il gioco più velocemente, oppure se ci sono più scelte nei vari giochi provo a fare un'altra scelta stando attento a quello che scelgo. Però diciamo che io sono un videogiocatore più attento, cioè non sono un
altro. Tendi a goderti di più il gioco invece che concentrarti sull'obiettivo, insomma.
Sì.
Ok, Ercole? Ercole già lo so che cosa sta per dire.
Oh, sono un videogiocatore Tamarro. Casuale. Anche Tamarro, soprattutto Tamarro. Cioè io, se ci sono le skin gratis da usare, io scelgo quella più brutta. Ma perché mi diverto così. Però io mi annoio subito. Cioè io ho iniziato a giocare GTA 5 sul nuovo computer. Una settimana e mezzo l'ho disinstallato perché mi ero annoiato, ma non per il gioco, ma proprio per come sono io.
Capito.
Quindi adesso semplicemente gioco a quei giochini free to play, esattamente come Rocket League o Brawlhalla, che mi metto lì, gioco quei 10 minuti in compagnia e poi tante belle cose.
Esatto. Frangucci.
Io di solito nei giochi sono l'esploratore, come penso quasi tutti. Infatti forse avrò
detto... No, non
lo
dare per scontato, perché...
No, infatti, io vado dritto per dritto, basta.
Gente che gioca solamente per dire io ho giocato a questo, però non si gode il gioco. Esiste anche questa tipologia di persone.
Ma è brutto, secondo me. Allora... Sì, non dico che sia nemmeno bello. Una cosa che dipende dal tipo di gioco, se è un FPS, se è un RPG.
Ricordiamo che FPS, perché lo abbiamo
FPS,
detto.
Scusa.
No, è giusto. FPS sta per first person shooter, che sarebbero gli sparatutto in prima persona, quindi in prima persona però. Quindi come
oppure
ad esempio
gli open world.
Esatto.
Per esempio, un gioco open world per me è la cosa più bella che possa esistere.
E sono
il fatto
molto
che
d'accordo.
Tu possa andare ovunque, scoprire molte cose, fare molte missioni, side quest, aumentare molto di esperienza. E l'ultimo open world che ho giocato, qual è stato? Credo di recente, almeno quello che mi viene in mente subito, è Zelda Breath of the Wild. Quel gioco ha una mappa non grande rispetto a molti giochi, per esempio, però anche quella è abbastanza grande, è molto vasta, ma non per la mappa in sé, perché uno può anche giocare a un gioco e dire bambuda, ci metto 10 secondi a finirlo, però se fai solo le missioni principali è così, se poi ti metti a fare tutto poi un gioco arrivi a giocartelo anche per un buon 150 ore. Uno che se per esempio facessi, come abbiamo detto prima, un tryhard o un speedrun, ci metteresti anche 30 minuti.
Beh, sì.
Proprio questo è il bello dell'esplorazione, perché ti immergi proprio nel gioco.
Allora, invece io, credo che per quanto riguarda gli sparatutto in prima persona, credo di essere molto tattico. Che è una cosa che mi piace e cerco di immedesimarmi, anzi questo in tutti i giochi, mi immedesimo sempre il più possibile nel personaggio che sono, che interpreto. Se si tratta di un gioco di ruolo mi interesso molto alla lore, anche se in generale lore sarebbe la trama del gioco, insomma. Le storie troppo complicate un pochino mi scombussano perché sono stupido, però diciamo che comunque tendo sempre a immedesimarmi molto. Però tipo in un gioco come Rainbow Six, no, che è molto tattico, mi diverto parecchio, ma il lato negativo di questo stile di gioco è che se non hai dei buoni compagni di squadra potrebbe rovinarti l'esperienza, perché tu magari vuoi fare una roba un po' più tattica, ai limiti del roleplay, ma proprio ai limiti, e magari sta il coglione che spara la musica in chat e tu ti distrai e bestemmi. Questo capita sempre e capiterà per sempre. Però in generale credo di essere una persona a metà tra il compiere l'obiettivo e il godermi il gioco, perché la prima volta magari me lo godo pure il gioco e cerco di stare attento a più dettagli possibili, più easter egg possibili. Gli easter egg sarebbero i segreti, le chicche che gli sviluppatori del gioco nascondono solitamente, che sono molto divertenti da trovare. Però se una cosa mi richiede troppo tempo o è una cosa magari che non è fine alla trama principale del gioco e che sulla quale potrei tornarci dopo, diciamo che preferisco un po' saltarla. Però appunto è una via di mezzo, insomma, tra le due. La domanda che voleva fare Gastani, sono curioso.
Sì, infatti mi ha messo curiosito.
In realtà io ho due domande, una un po' più personale e l'altra un po' più dal punto di vista mondiale. Da cosa volete partire voi? Qual è la
quello che vuoi.
Vai.
Vabbè, facciamo prima quella più personale perché è anche più semplice. Il vostro, non il vostro gioco preferito, ma il vostro tipo di gioco preferito. Cioè,
lo sai che la volevo fare io, sei uno stronzo. La stavo pensando io da tipo due ore e ho detto, ma la voglio chiedere, vai, bellissima domanda.
Linguaggio.
Oh sì, scusate, perdono.
Grazie.
Personalmente, sin da piccolo mi sono piaciuti un sacco il tipo di gioco RPC, GDR, diciamo GDR in italiano, dai.
Gioco di ruolo.
Gioco di ruolo, perché mi piace proprio il concetto di
essere un personaggio.
GDR, aspetta, tutti i GDR hanno, almeno la maggior parte, una bella storia, quindi mi piace proprio seguire la storia, immedesimarmi nei personaggi. E poi mi piace anche l'idea di prepararmi una battaglia, perché in tutti i GDR tu hai bisogno di organizzare le risorse che hai per prepararti alla prossima battaglia. Quindi a me piace proprio il concetto di organizzo tutte le mie risorse per sconfiggere il prossimo nemico e vado avanti così fino alla fine del gioco. Mi piace proprio questo concetto.
Buono, buono. Sì, effettivamente è una cosa che è una cosa molto bella quando accade nei videogiochi, il fatto che tu cioè non è il gioco che ti aiuta, non è il gioco che ti spinge, sei tu contro il prossimo boss, il prossimo nemico, e devi vedertela tu e devi gestirti tu quello che hai, quello che vuoi usare, come lo vuoi usare. Quindi sì, sono in parte d'accordo, perché secondo diciamo che io personalmente ho parecchie categorie di giochi che adoro, a partire dagli FPS, quindi dagli sparatutto, che mi piacciono molto, sparatutto tattici, non tanto alla COD, per quanto la storia di COD sia magnifica, ma più tipo Rainbow o addirittura, vabbè, Arma e Squad, che sono dei giochi proprio realistici a livello tattico e militare. Però mi piacciono tantissimo, ma tantissimo, i giochi di esplorazione, tipo Sea of Thieves, per fare un esempio, e i survival. Specialmente i survival con una mappa molto grande, come ad esempio Rust, per farvi un esempio. E ovviamente multiplayer. Io non sono tantissimo tipo da giocatore singolo, preferisco un gioco multiplayer, se giocabile con gli amici, ancora meglio. E infine un'ultima categoria che mi piace molto sono i party game, perché sono ignoranti, ti metti con gli amici e ti diverti di brutto.
Vabbè, ma il tuo genere proprio preferito che...
Se la giocano l'FPS e il survival, una via di mezzo tra i due.
Capito.
Ercole.
Mi sa che questa è la domanda più difficile per Ercole.
Infatti, Tamarro.
No, che Tamarro? Si spara? Ok. Si ammazzano persone? Va bene.
Ercole è molto... Cioè, noi abbiamo fatto tutto il ragionamento, tutta la descrizione poetica. Lui mi posso sparare in testa a qualcuno, va bene.
Ah, vabbè, ma alla fine uno deve ragionare anche così in un videogioco.
Vabbè, effettivamente... Vai.
Se ti faccio vedere i giochi che ho per la 360, sono gli Assassin's Creed fino al 3, i Call of Duty fino a quando ho potuto prenderli, e altri giochi da Marri in cui si ammazzava una persona.
Ercole ha bisogno di sfogare la rabbia uccidendo persone. Ma hai mai provato Doom? Mo, che mi hai fatto pensare? Secondo me ti piacerebbe Doom.
No, perché
ti mettono, ti dicono uccidi e tu devi uccidere. Cioè, letteralmente quello è l'obiettivo. Ti mettono in mezzo a dei cristiani, a dei demoni più che dei cristiani. Fai, divertiti, ammazzali. E non morire, questo
diverto,
è il gioco.
Ma io anche negli Assassin's Creed molto spesso non finivo la storia, perché mi divertivo ad andare in giro per la città ad ammazzare le guardie.
Ok, no, io ti dirò di più. Io negli Assassin's Creed penso io che negli Assassin's Creed ammazzavo i civili. Ma cazzo, così
ogni volta
ti sei messo davanti perché mi hai intralciato e ti prendi la lama, mi dispiace, devi morire.
Sì, alcuni tua, allora alcuni si mettevano di mezzo proprio di proposito, e allora lì li faccio proprio saltare in aria.
No, beh, ma io non ho mai finito un Assassin's Creed perché venivo desincronizzato troppo spesso perché mori. Perché
io ho finito solo Brotherhood.
Beh,
comunque avete anticipato una domanda che sto per farvi. Qual è il vostro Assassin's Creed preferito?
Il 2.
No, ospite.
No. Sì, il 2.
Sono indeciso... Forse il 4, ma perché è quello che ho giocato di più, semplicemente.
È stesso motivo a me, però, con il 2. È quello che ho giocato meglio, che ho praticamente quasi finito. Se non fosse per
il 4 Black Flag, perché poi ci sono tante sottocategorie che...
No, no, beh, il 4 principalmente è Black Flag. Ah, se giusto, tu dici in ordine proprio temporale.
Sì.
Sì, allora me lo specificare. Perché la lore è lunghissima di Assassin's Creed.
Franguccio?
Allora, per tornare, torno prima alla domanda di prima che non ho risposto e poi rispondo a questa che ho fatto. I miei tipi di giochi preferiti sono, vabbè, al primo posto ovviamente gli open world, perché proprio impazzisco per quei giochi, non ci sono più veramente per nessuno. Poi ovviamente i multiplayer, perché dopo un po' mi stanco anche a giocare da solo, vorrei anche la compagnia di qualcuno. Quindi per esempio ti potrei dire un picchiaduro, un FIFA, che comunque con gli amici sono sempre belli. E niente, questi due tipi di giochi principalmente. Gli altri li gioco sporadicamente, proprio quando mi capita, se li ho sotto mano, ma non sono proprio la mia prima scelta. E il mio Assassin's Creed preferito è non lo so, perché ne ho giocati molti e sono tutti belli. Per dirvi, ho giocato l'uno. Ho giocato tutta la Ezio Collection, ho giocato il 3, il 4, e Rogue e Syndicate e basta. Pochi mi mancano alla lista, relativamente pochi se togli romanzo. Però se proprio ti devo dire uno, per l'idea più che per l'affetto verso il gioco, ti direi Rogue. Perché l'idea di base è che... Lui non è uno spoiler, proprio è la prima cosa che ti dice l'incipit del gioco. Lui è un assassino che però non si può sentire, però non fa niente. È un assassino che tradisce la sua causa e diventa templare. Perché capisce che ciò che fanno gli assassini...
Io ho sempre odiato questa cosa.
Ma io... Aspetta, che cosa? Il fatto del tradimento oppure...
No, il fatto che così da assassino diventi templare.
Ma anche a me, ma perché non mi piace proprio il tradimento in questi casi, perché è proprio brutto poi durante il gioco dover uccidere gli amici tuoi fondamentalmente, che comunque con un personaggio in particolare lui ci ha pure passato l'infanzia, ci è cresciuto, e doverlo uccidere è proprio brutto. La questione del tradimento in sé, infatti anche lui nella sua espressione si può vedere che non gli piace ammazzare i suoi ex compagni, però lo fa per qualcosa di più grande. E se proprio ti devo dire, in un certo senso è bello anche perché ho sempre preferito molto di più i templari agli assassini. Perché
tutta persona che si
per quanto mi piaccia comunque andare in giro,
no, ma anche a me
caso, però anche a me. Se parli di credo, molto di più i templari rispetto agli assassini.
Anche a me piacciono di più i templari rispetto agli assassini.
allora aspettatevi una mia visita con la lama gelata.
Io voglio conquistare Gerusalemme.
Bravo, parlando di Assassin's Creed 1.
Riconquistiamo Gerusalemme, vi prego. No, aspetta, no, che volevo dire?
Che cosa?
Like se pensi che Israele non c'è uno stato.
Vabbè.
Siamo arrivati al momento Black Humor. Lo stavo per dire io in realtà, quindi parlando adesso di... sono libero di dissociarmi da quello che hai detto, perché l'hai detto tu ormai.
Vabbè, lui l'ha detto, quindi stessa cosa.
Ah, volevo sentire l'altra domanda di Castani, e se la sua domanda non è la stessa che volevo fare io, poi ne faccio un'altra.
Allora, secondo voi cosa rende un gioco l'importante? Cioè,
e allora sei stronzo, perché la dovevo fare io questa. Sono due che mi rubi.
Un gioco più che altro cosa lo fa diventare storico? Perché ci sono molti giochi che hanno molti anni indietro. Cioè, che
cazzo, io una risposta ce l'ho, probabilmente la stessa di Pipi. Non lo so, vediamo come va.
Aspetta, ma a livello di che? Perché io quello che volevo chiedere era, secondo voi, cosa non deve mancare in un gioco, però più a livello tecnico.
No, io dico, cioè... cosa le rende icone.
Ah, ok, va bene.
In un certo senso, quindi... diciamo che uno se lo ricorda a lungo.
Oh, il cazzo di Super Mario, tutti sanno chi è Super Mario, perché sanno chi è Super Mario? Oppure, un altro esempio, Assassin's Creed è un gioco storico. Cioè...
Sembra facile questa domanda, ma in realtà è molto difficile, perché probabilmente il fatto che la gente ci è cresciuta assieme a questi giochi, perché neanche troppo effettivamente, però boh, a me viene da dire questo, perché per me Assassin's Creed, Super Mario e tutti questi giochi qua, Call of Duty, sono rimasti nei miei ricordi, sono rimasti per me nella storia, perché ci sono cresciuto insieme, così come i GTA, così come un po' tutto. Quindi a livello sentimentale, tra molte virgolette, perché hai un legame con questi giochi e sono i giochi con i quali sei cresciuto, credo per questo. Ma a livello personale, poi se dobbiamo generalizzare, non lo so cosa li ha fatti diventare così famosi.
Beh, se posso dire, se parliamo di Super Mario, è perché è stato letteralmente uno dei primi giochi a livello proprio planetario, perché è stata una rivoluzione. Posso dire anche questo, le persone l'hanno ricordato a lungo perché è stata una rivoluzione. Perché nessuno aveva mai visto qualcosa del genere prima d'ora. Cioè, all'epoca, vedersi questa cosa sulla TV che si muoveva, andava avanti, cambiava il livello, cioè era come per noi adesso vedere i buchi neri, è stato comunque un grandissimo passo.
Avevo frainteso buchi neri, avevo capito un'altra cosa, ho detto, ma che sta a dire questo? Avevo sentito una doppia C.
L'effetto è sempre quello.
Sempre sparisce qualcosa, non si vede più.
Però in generale qualcosa che lo rende diciamo memorabile, sembrerà una risposta stupida, ma secondo me non lo è. Questo vale per tutto, non solo per i giochi, ma se ci fanno i meme.
È vero,
se ci fanno i meme col gioco.
I meme servono e contribuiscono da anni a rendere una cazzata storica. Cioè, prendi anche una parola che un personaggio di un videogioco, di una serie TV o di un qualsiasi cazzo ha detto, ma cioè che poteva benissimo essere dimenticata da tutti, ci fanno le meme ed è storia. E tu la vedi e la riconduci a quella cosa lì, che magari prima non te ne fregava niente. Esatto.
Ma che magari tu non l'hai mai visto nemmeno.
Ma infatti, poi capi, diventa proprio iconico di quella serie, di quel gioco, di quel film. E i meme ormai sono ovunque. Stanno anche nel marketing.
Io ormai non vedo più telegiornale, le notizie le scopro con i meme.
Ma lo facciamo un po'
Ma
tutti.
Praticamente sì.
Per quanto sia sbagliato e quanto non dovremmo dare questo esempio, però è vero. Anche io, quando come faccio a scoprire che è morto qualcuno? Ma perché fanno meme solo di questo?
Perché l'hanno messo nel paradiso insieme ad Arambe? Ah, è morto.
Ragazzi, secondo Kobe Bryant. Eccolo. Se quando morirò non mi farete il Photoshop nel paradiso insieme ad Arambe a tutte le persone che sono morte in quell'anno, io torno in vita e vi prendo a schiaffi, madonna, perché voglio il Photoshop con Arambe, altrimenti
la
vado
seconda venuta di Cristo.
Ecco, no? Il ritorno. E la domanda Jesus invece Christ, che volevo fare io era
no, cosa... Jesus Christ Superstar.
È meglio un gioco di Super Mario.
Parlando di video, parlando di eroi, cheat. La seconda domanda che vi volevo fare, che era simile a quella di Castani, era sempre cosa secondo voi non deve mancare in un videogioco per renderlo il vostro gioco preferito o un gioco che vi piacerebbe molto, ma da un punto di vista tecnico. Tipo, non devono mancare, anticipo la risposta di Ercole, le armi o la possibilità di uccidere qualcuno.
So, per dire un brief.
Ecco.
Sì, che ma anche secondo me, se non puoi ammazzare qualcuno.
Anche secondo me è importante questa cosa, però a me due cose piacciono a livello tecnico nei videogiochi che gioco spesso. Che sono la possibilità di ammazzare qualcuno è più dettagliata e verosimile, cioè più realistica è l'uccisione e più mi piace. Sarò un malato, ma
più opzioni ho, più mi diverto.
Ma anche a livello proprio di animazioni e di grafica, più è realistica e più mi piace. E non mi date del sadico, perché lo so che voi in chiamate tutti gli stronzi che ci stanno sentendo la pensano la maggior parte come me. E la seconda cosa è l'opzione di poter prendere per il culo l'avversario con musiche, balli, provocazioni, le taunt, ma non solo Team Fortress è magnifico perché ti permette, ma per fare un esempio più conosciuto e famoso, Fortnite, anche se non mi piace come gioco, bravo. Ma una cosa che me l'ha fatto un pochino piacere quando ci giocavo era il fatto di avere un'infinita serie di animazioni, balletti e gesti da poter fare, che mi piace molto. E questo mi porta al fatto che ultimamente mi sto drogando di Sea of Thieves, dove tu puoi suonare effettivamente con altre persone, e la cosa bella è che ci sono più strumenti in quel gioco, e se li si suona insieme non solo si suona la stessa canzone all'unisono, ma ogni strumento fa una parte diversa ed è bellissimo. E poi il fatto di poter ballare, di poter bere e vomitare, quindi anche l'interazione che c'è col gioco, cioè non deve essere solo il gioco che, ok, io sono il videogiocatore e il personaggio che gioco fa quello che gli dico, ma posso solo sparare, posso solo uccidere e basta. Cioè per me se puoi muoverti in maniera diversa, se puoi parlare, ballare, cantare, se bevi ti ubriachi, se ti picchi ti rimane il segno, cioè più è realistico, più è vero il gioco e più mi piace. Quindi direi il realismo alla fine, perché pure il prendere per il culo agli altri è una forma di realismo, perché se tu ammazzi uno con un tiro della Madonna è ovvio che poi li vuoi pure infierire con le parole, cioè credo sia abbastanza ovvio.
Non è esattamente il messaggio migliore, però sì.
Vabbè ragazzi, parlando di videogiochi è la
tra
prima regola.
Io qui citerei Zero Calcare, che ha scritto una volta che alla fine i videogiochi sono come il sogno americano, ti permettono di fare tutto quello che vuoi.
Effettivamente sì.
Scusa, ho perso un pezzo di quello che ha detto Ercole. Che cos'hai detto?
Ha detto che i videogiochi sono come il sogno americano, cioè ti permettono di fare quello che vuoi.
Beh, sulla carta.
Sì, fino a un certo punto.
Sulla pratica, in realtà. Cioè, di tutto ha il suo gioco.
Beh, a me ha sempre fatto piacere mettere sotto le vecchiette su GTA. Non penso di poterlo fare in vita reale.
Prima di dire la mia, voglio prima sentire l'opinione della dottoressa. Dottoressa Castani, qual è secondo te una cosa che non deve mai mancare in un gioco?
Secondo me il gioco deve saper fare due cose principalmente. Ti deve saper ricompensare quando tu riesci a effettuare un'azione, quindi deve darti proprio la soddisfazione di aver fatto qualcosa. Ma questo qualsiasi tipo di gioco, che ne so, giochi multiplayer, riesci a uccidere qualcuno, deve saperti dare la soddisfazione di dire, cioè deve saperti ricompensare, ti deve dare ricompense per dire bravo, hai ucciso qualcuno. Anche semplici immagini a schermo che ti dicono con tanti coriandoli, beh, sei riuscito a uccidere XX.
No, Jason, adesso parla a fare
la lo sapevo, eh. Abbiamo perso quei pochi temerari che ci stavano ascoltando da un'ora, però che cazzo. Cioè, lo sapevo, io stavo per fermarlo.
Che cosa?
Niente, non lo ripetiamo che è meglio.
Vabbè, tanto lo andrò ad ascoltare.
Sì.
Oppure darti anche oggetti nuovi. Ti deve saper ricompensare e ti deve anche saper semplificare al massimo possibile il lavoro, nel senso, anche se un gioco è difficile, deve avere più, cioè tu devi essere più,
devi poter scegliere se volerlo giocare in maniera facile o in maniera difficile, forse è questo che volevi dire.
No, devi avere più controllo possibile su quello che fai, perché se un gioco ha dei controlli pessimi, ha fallito come gioco a priori, secondo me, perché
esatto, i gameplay in generale,
anche se ha un'ottima storia, ma il gameplay fa schifo, è da buttare il gioco.
Ne voglio.
Il gioco può essere difficile quanto vuoi, però se ha dei controlli immediati puoi giocarci quanto vuoi, anche se ti incazzi, il gioco comunque lo giochi.
Sì, esatto, ma se ti incazzi con un gioco ti ci affezioni molto di più, perché comunque sei sempre di più spronato a vedere se sei veramente capace di superare quel livello.
Ad ammazzare i produttori, gli sviluppatori.
Anche quello è vero, bestemmiare ogni morti che hanno. Quella è la prassi. E mi autochiedo e quindi dico che una cosa che secondo me non può mai mancare in un gioco sono, dai, diciamo tre. Primo, il fatto di poter uccidere, dai, vabbè, quelle sono le basi. Due, una storia che sia spiegata proprio bene nel gioco. E uno mi potrà pure dire, vabbè, ma quale gioco non ce l'ha? No, se non sbaglio, in Dark Souls la storia non ti viene proprio spiegata perfettamente. Esatto,
anzi,
devi capire,
non te la devi
andare
a vedere, te la devi andare a fare spiegare, perché io ci ho provato a leggermela, la lore di Dark Souls, e no,
ed è difficile, quindi capire in un certo senso, scoprirla così la lore è anche un po' scomodo, non brutto, perché ci sta pure che una persona in un certo senso voglia fare l'Indiana Jones delle informazioni, cioè perché negarglielo. Però secondo me, dal mio punto di vista, della mia esperienza, secondo me deve essere proprio detta chiara e tonta, almeno la maggior parte. Poi se te la vuoi approfondire, te la vedi tu. E l'ultimo punto che secondo me non può mai mancare, anche se questa è più una richiesta specifica mia, è il protagonista, ma forse è il protagonista, il fatto che sia muto.
Lo
il
sapevo.
Il fatto che il protagonista sia muto e ti fa ancora di più immedesimare
tu
nel
penso
gioco.
Penso per The Legend of Zelda, per Link.
Sì, a te di sicuro, per Half-Life.
Infatti stavo pensando a Gordon Freeman, che non ti dà neanche la soddisfazione di fare, no, quei rumori, quegli ansimi quando prende danni o quando muore. Lui è muto. Lui è
no,
zitto.
No, ma è proprio, è questa la differenza tra i due giochi, perché almeno in Zelda sentire qualche...
Ecco,
è proprio così. No. Qualche volta anche qualche parola la senti.
Ma anche Portal 2
una parola.
No, ma niente, zero. Gordon Freeman è Shell di Portal e Portal 2 zero. Mi sa,
a me
mi
farebbe molto ridere sto fatto.
Però effettivamente, cioè, quello che ha detto Franco c'è giusto, però secondo me anche se il tuo protagonista parla, ma puoi far scegliere tu, cioè puoi scegliere tu cosa far dire al protagonista.
Sì, anche.
Però basta che non prende parte a dire cose che tu dici, ma che cazzo stai a dire? Cioè, poi lì torni, cioè non sei più tu il protagonista che gioca, ma sei solo il giocatore e il tizio che parla.
E adesso devi dire altro, no? Perché non voglio interromperti.
No, era questo la...
Stavo per dire proprio questo argomento, a proposito di scelte, quanto sono belli i giochi, in un certo senso, che dipendono da quello che fai tu.
Esatto.
Per esempio un come si chiama, non mi viene, Until Dawn, Oppure, come si chiama l'altro? Sempre degli stessi produttori di Until Dawn, non mi viene?
Un video di ruolo, sono così.
Non mi viene. No, però no, non proprio quello. Proprio nel senso che se tu fai quella scelta ti becchi quel finale. In quel senso.
Sì. Al finale è multiplo. Come
è stato, ed è una figata.
Little Hope o tutto il resto di questi giochi qui a scelta.
Anche se una cosa mi dispiace di questo genere di giochi, per quanto anche a me piacciono, è che non riuscirò mai a fare tutti i finali. Per quanto mi sia affezionato alla storia, o me li vado a vedere o proprio non li faccio.
Vabbè, ma alcuni sono proprio difficili da fare.
Perché sinceramente so che potrebbe sembrare superficiale, ma io mi accontento del finale a cui sono arrivato, proprio perché sono stato io ad arrivarci con le mie scelte. E quindi fare forzatamente altri finali solo per il gusto di vederli, sì, ci può anche stare, ma se tipo mi dovessi rigiocare tutto il gioco, allora no. Se sono pigro io, quindi
tipo i Far Cry.
Dipende, perché il gioco in realtà, in base alle scelte, potrebbe anche cambiare radicalmente, diventare totalmente diverso, e quindi è come se vivessi un'esperienza nuova.
Esatto, io quello dicevo prima.
E beh, questi giochi sì che ogni volta producono esperienze nuove, piacciono molto anche a me, proprio perché non c'è la possibilità che il gioco diventa noioso, o almeno non in breve tempo. Cioè tu lo finisci, lo rigiochi, non è sempre la solita cosa, ma è già diverso.
Comunque io non riesco mai a fare le scelte giuste in quei giochi.
Perché me lo immaginavo?
Ma non esistono scelte giuste, sono quello che fai tu, punto.
Ercole, allora, secondo me era il tipo di persona che su Super Mario 64 faceva cadere il pinguino piccolo.
Vabbè, ma io pure io lo facevo.
Pure io.
Io non l'ha fatto, anche solo per vedere cosa succede.
Io ero il tipo di persona che non giocava a Super Mario.
Ah, eccolo.
Dai. No, ma a proposito proprio di fare le stupidaggini nei giochi, il primo che esempio che mi viene in mente adesso è Infamous Second Son, dove potevi scegliere se potevi essere un eroe o un terrorista. Ditemi quello che volete, ma la mia prima scelta è sempre stata il terrorista. Cioè, che figata, cacchio. Questo per ricollegarci anche...
Portiamo chi... che da fine le strade.
Bravo, fa bellissimo.
Ma tu vuoi mettere... i giochi multiplayer di massa come Arma 3 o Squad, dove puoi essere un militare ma puoi essere anche un membro di una cellula terroristica, e vuoi mettere come ci si sente a fare attentati con i tuoi amici, letteralmente farti saltare in aria in mezzo alle strade.
Ma secondo me è così che l'ISIS recluta, cioè va nei vanno sempre i terroristi.
Ma aspetta, a parte che speriamo non ci tolgano, non ci tirino giù il podcast, però sai che quello che hai detto già a Gheddafi, sai che quello che hai detto è paradossalmente possibile, perché in giochi come Squad e Arma non è un FPS normale, è FPS più tattico possibile. Quindi se tu riesci a completare delle missioni o riesci a conquistare delle città o a fare in questo caso degli attentati in maniera giusta, cioè quella potrebbe essere, cioè non è semplicemente perché tu sei più forte, ma perché
ti arriva il messaggio di ISIS, congratulazioni, è finito l'addestramento.
No, ma sai perché? Questo è per collegarci, nel caso ci sia qualche stolto che non abbia ascoltato l'episodio 2, con la questione dei supereroi. Cioè, quanto è bello avere dei superpoteri che puoi utilizzare letteralmente come cazzo vuoi tu. È stupendo, in questo caso tu hai dei superpoteri e puoi diventare un super terrorista, cioè è una figata. Se tu comunque dovessi diventare l'eroe.
Pratica,
se tu dovessi diventare l'eroe della situazione. Volendo sì, se facessi l'eroe invece sei molto, vabbè, anche dal punto di vista etico più che supereroistico, sei molto, come si dice, bloccato, sei molto limitato, ecco. Invece se sei un super terrorista non te ne frega niente, fai quello che vuoi, ammazzi tutti, diventi il presidente di Foggia, capitale d'Europa,
capitale del mondo.
Dai, è una figata, chi non sceglierebbe scelta terrorista, dai?
Scelta Foggia. Un'ultima cosa che a me fa impazzire dei videogiochi è semplicemente la personalizzazione. Cioè il poter personalizzare scritte, robe, nomi, immagini.
O il pisello in... In Cyberpunk.
Sentro qua, è vero.
Sì, io ce l'ho.
Io pure.
Tipo, immagina tua madre che entra dentro e dice are you winning, son? E vedi che stai modellando il fisello al tuo personaggio.
Io ho pensato al tizio morto sulla scrivania, al meme, però vabbè.
Vabbè.
Beh, raga, io direi che siamo quasi addirittura d'arrivo. E di fare l'ultima domanda. Se qualcuno ha l'ultima domanda.
Allora, adesso non mi viene nessuno in mente, ma di sicuro dopo me ne verranno 300.
Voi siete pro o contro le microtransazioni nei videogiochi?
Dipende quanto...
Aspetta, scusa, non sono stupido, non ho capito la domanda.
Siete pro o contro le microtransazioni nei videogiochi?
Sì, cioè, che vuol dire?
Cioè i piccoli acquisti che tu puoi fare con soldi veri. Allora, posso dirti la verità, dipende da come viene fatto, perché i livelli tipo della Electronic Arts, che possono letteralmente farti comprare un gioco a prezzo
tipo
pieno,
i DLC, dici tu?
Esatto.
Però togli tipo FIFA, tu spendi 80 euro di gioco, poi magari ne spendi ancora di più per comprarti i pacchetti.
FIFA,
quello
è
non mi piace
brutto. Perché là devi spendere minimo 1000 euro prima di poter trovare, no, senza esagerare, devi spendere minimo 1000 euro prima di trovare qualcosa di buono. E là è
a meno che non
una
hai un
ladrata,
culo, no?
Secondo me.
E infatti è dell'Electronic Arts, come stavo dicendo io prima.
Però, sì, infatti, no, perché hai detto Electronic Arts, mi hai fatto venire in mente. Però, per esempio, un gioco che giochiamo molto, anzi solo, qua in mezzo, Yagastani, Smash, Super Smash Bros.
Ma lì è diverso.
E non
abbiamo
parlato
lì...
bene di Super Smash Bros. Ma non ci vedi un po' per quanto abbiamo parlato. La magia del podcast. Secondo... E lì, per esempio, con i DLC, il fatto era pure. Il fatto di poter comprare personaggi, là te li do i miei soldi, perché non è una cosa che mi stai rubando, anzi, ti sto dando soldi per godermi ancora di più il gioco.
Però, secondo me, il modo perfetto per usare le microtransazioni sono quei giochi dove l'unica cosa che puoi comprare con i soldi veri sono skin o elementi puramente cosmetici.
Se io
oppure prostituto in GTA, io là ci vado a spendere, no, io là ci vado a... sì, vabbè, cosmetici o anche estetici, che ne so, hai capito il senso. Io là ci andrei a spendere
ma
gli
io
stipendi.
Infatti anche io vado sempre a comprare i trucchi nei videogiochi.
Ma che ne sai, magari ci sono i giochi dove veramente lo puoi fare ed è una
scusa
cosa
se devi uccidere devi avere stile prima di tutto.
Ma ti immagini adesso esiste il videogioco di Clio Makeup in cui compri nel videogioco i trucchi?
Ma tu immagini a pagare un videogioco di Clio Makeup 80 euro al day one e poi dover pagare altri 66.000 euro per i DLC di ogni...
Ma io vado sotto casa ad ammazzarla.
Capito, giustamente.
Comunque sembra un pazzo psicopatico, io non lo sono.
Ci crediamo. Nel limite.
Vabbè, da qualche parte bisogna sfogare i bisogni primari.
Esatto.
Della realtà.
Della realtà, ovviamente.
Va bene.
Beh, allora, siamo arrivati alla fine. Penso.
Anche di questo.
Se la maggior parte di quello che abbiamo detto potrà essere editato e pubblicato online, perché non ne sono sicurissimo.
Se non ci abbattono prima.
Ragazzi, nel caso è stato bello avervi al nostro fianco.
Sì, infatti.
Tanto è colpa mia, tanto sono io che le dico queste cose.
Sì, infatti.
Vabbè, ci vediamo al 41 bis.
Esatto.
Ci vediamo nell'altro 51.
Vabbè, poi dimmi che cosa ci sta.
Ma lo sai che io l'anno scorso avrei proprio voluto partecipare all'assalto all'area 51.
Al raid, lo sapevo.
Ma no, ma sai che sembra, per tutto quello che è successo quest'anno, sembra passato un'eternità da quello, da quel raid.
In realtà sai che sembra che sono entrati veramente e hanno tirato fuori il virus.
Cospirazione.
Ma non era cinese il virus.
E dopo questo bel complotto è arrivato il momento di Shakespeare. Quindi, ci siamo, Francesco?
Sì.
Vada.
Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore. Se mi odi, sarò sempre nella tua mente.
E questa è la frase che dice l'Isis prima di farsi saltare. Ciao ragazzi.
Dai, infatti, là sarà anche sulla nostra pelle, però.
Quindi, ringraziamo
peccato per Stefano Cucchi.
Ecco.
Io mi prometto sempre di fare black humor, ma poi arriva sempre Ercole prima di me. Io penso che Ercole possa essere...
Secondo me c'è da fare una puntata sul black humor. Per
secondo me c'è da fare una denuncia a Ercole, perché è un terrorista perfetto. Alla
così
barba,
del podcast.
Alla esatto, alla barba. Ha istinti omicidi, suicidi, terroristici. E non lo so, conosce a memoria troppe cose che ora non possiamo neanche troppo elencare, perché sennò ho veramente paura che ci arrivi una bella email della postale a casa. Quindi ringraziamo i temerari che ci hanno ascoltato fino a quest'ultimo momento, perché
è pezzo di merda chi non l'ha fatto.
Vi ricordiamo di seguire tutti i nostri social, le pagine Instagram soprattutto, sia di Robe Stars che di Podcastant, e per rimanere aggiornati
qui sotto,
che non si possono lasciare like, se volete potete ascoltarci su tutte le piattaforme che volete, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tante altre. Sì, lo so.
E niente, ciao.
Ah sì, se ci volete aiutare, potete condividere questo il link che trovate nelle nostre bio sulle storie, che è il sito.
Vi passiamo il numero della nostra carta di Hype e ci date.
Sì, mettiamo l'IBAN se volete fare qualche donazione. E direi che è tutto. Grazie per averci ascoltato e ci diamo appuntamento, speriamo, se ci arriviamo, alla settimana prossima.